Oggi andiamo a Bellano, dove è stato inaugurato proprio in questi giorni il Museo Giancarlo Vitali, cuore di un percorso artistico che vuole valorizzare tutto il borgo. Segno più scrittura, Fernanda Fedi e Gino Gini, allo spazio Earth di Vi Mercate, due autori diversi accomunati dalla riflessione sul rapporto segno-scrittura-parola-immagine. Il Belvedere alla Reggia di Monza ospita Saul Letter, una finestra punteggiata di gocce di pioggia, fotografie dipinti di un autore poco conosciuto in Italia. Buon sabato, bentrovate, bentrovati ai Girasoli con arti visive e beni culturali. Un saluto da me, Tiziana Ricci. E come sempre vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Allora, oggi voglio aprire la puntata con una bella notizia e la bella notizia è che faremo una visita guidata per le nostre abbonate, soprattutto quelle quelli nuovi, abbonati nuovi e però anche per gli altri, insomma, no? E dove? Allora, alla Fabbrica del Vapore, nei prossimi giorni, dal 6 al 24 maggio, si aprirà la rassegna intitolata L'assalto del cielo, ancora. Mostre fotografiche, documenti, incontri, dibattiti e il memoriale dei caduti per mano fascista. Al pomeriggio, dalle 16 alle 19.30 o anche di più, insomma. E che cosa succede? Che il prossimo 6 di maggio, che è martedì alle 18, noi ci troviamo alla Fabbrica del Vapore per non dimenticare Claudio Varalli e Giannino Zibecchi, uccisi 50 anni fa. Come vi dicevo, documenti, incontri e la mostra fotografica sulle lotte degli anni 70. Visiteremo la mostra fotografica insieme a uno dei fotografi che più amiamo, che è Uliano Lucas, e con lui Roberto Mutti, che dopo sentiremo parlarci anche di Saul Letter. E dunque ci vediamo martedì 6 maggio alle ore 18, Fabbrica del Vapore, allo spazio di Studio Azzurro, entrando in fondo a destra, e però bisogna prenotarsi. Abbonate e abbonati, come al solito sapete, un abbonato può portare il figlio, la figlia, l'amica, l'amico, il marito, il fidanzato, quello che volete. Comunque, prenotazioni @radiopopolare.it. Vi dovete prenotare perché, come sapete, quando si fa queste visite guidate i posti sono limitati, prendiamo una trentina di persone, e l'ingresso è gratuito e quindi pensateci. Poi un'altra notizia che volevo darvi è ricordarvi che domani è la prima domenica del mese, quindi vi ricordo l'ingresso gratuito ai musei statali e ai parchi archeologici statali, ma anche a molti musei e spazi espositivi civici che aderiscono all'iniziativa del Ministero. Andate nei loro siti per informarvi bene. Comincia oggi, dall'oggi fino all'11 di maggio, la proposta Ville Aperte in Brianza. È la manifestazione che permette di ammirare, esplorare le dimore di delizia, dimore storiche e giardini. E però insomma sono 42 luoghi in Brianza e per informarvi andate nel sito villeaperte.info, lo ripeto, villeaperte.info. C'è anche un infoline che vi do, 039 9752 251, lo ripeto, 039 9752 251. Comunque, villeaperte.info, lì trovate tutte quante le informazioni. Allora, queste notizie che vi ho dato sono belle, ce n'è una che non è bella ed è la scomparsa di una brava artista americana, Dara Birdmaun, che forse molti di voi ricorderanno. Lo scorso giugno è stata ospite all'Osservatorio Prada. E lei è un'artista americana, come dicevo, conosciuta per avere realizzato opere video, installazioni multimediali, con l'obiettivo di decostruire criticamente l'egemonia delle immagini nei mass media, e lei si è occupata molto della questione delle dinamiche di potere e dei pregiudizi di genere. Ora, in quell'occasione, nell'occasione della sua mostra all'Osservatorio di Prada, io l'ho intervistata su una delle sue opere più conosciute e più importanti, Wonder Woman.
Quando ho pensato di lavorare su Wonder Woman, perché proprio su Wonder Woman?
I moved to from San Francisco, which was a very radical political place.
Era il 1973 quando mi sono stancata di vivere a San Francisco, che era una comunità molto radicale, molto politica e politicizzata. Avevo bisogno di allontanarmi dalla politica americana e pensavo appunto di trasferirmi in Europa. Mi sono soffermata a New York cercando di capire che cosa mi interessava e su cosa volevo riflettere, che cosa mi piaceva. E ho sempre considerato che le televisioni americane dessero una rappresentazione della donna quantomeno opinabile, insomma non corretta. All'epoca la serie Wonder Woman era estremamente popolare, era in prima serata, piaceva a tutti, le bambine compravano, era veramente un best seller della stagione, il costume da bagno come il costume di Wonder Woman. Per carità, è indubbiamente molto positivo il fatto di rappresentare una donna in una posizione di potere, ma una donna comune non è in grado di girare su se stessa 3 volte e passare da uno stato di normalità a una che ha i superpoteri, e questa cosa mi faceva arrabbiare tantissimo.
Dara Birnbaum, che è scomparsa ieri all'età di 78 anni, era una brava artista, e quest'opera Wonder Woman di cui ci ha parlato, lei l'aveva pensata nel 78, 1978. E adesso venite con me a Bellano, che è un posto molto bello, come dice il suo nome, Bellano, perché è stato inaugurato proprio in questi giorni il Museo Giancarlo Vitali. Museo Giancarlo Vitali, un nuovo spazio espositivo, un centro permanente di produzione culturale nel cuore del borgo. È dedicato a riscoprire e a valorizzare l'opera di Giancarlo Vitali, che ha lavorato... insomma, è nato nel 1929 ed è scomparso nel 2018. Lui è nato lì, è un artista di respiro internazionale, però insomma è nato lì. Questo museo a Palazzo Lorla, l'ingresso era il Circolo dei Lavoratori. La sua famiglia ha molto sostenuto questo progetto di far conoscere l'opera di Giancarlo Vitali. Ricorderete qualche anno fa anche qui a Milano una grandissima mostra a Palazzo Reale dedicata al suo lavoro e anche a Casa Manzoni. Allora, Velasco Vitali è suo figlio, è un bravissimo artista anche lui, e questo è un po' il suo progetto, il suo sogno.
Domandarti, allora si corona un sogno Velasco Vitali?
Forse non è un sogno, ma è una,
un progetto.
È un progetto, sì, una strada aperta che aveva un inizio e una destinazione. Il vero punto d'arrivo è il punto d'inizio per Giancarlo Vitali. Io penso che la sua storia vera cominci da qua. Lo dico con un po' di presunzione, affetto, ma anche con la certezza che un lavoro curatoriale deve avere una struttura, deve essere seguito anche per qualche anno per capirlo nel profondo. E credo che questo sia davvero la grande possibilità che ha questo luogo, che finalmente diventa un luogo, anche se piccolo, anche se appartato, però è l'istituzione.
Però diventa un punto vitale anche del posto, perché mi sembra che l'obiettivo sia anche di valorizzare.
Intanto si chiama istituzione, no? E vuol dire che è un punto al quale possono fare riferimento visitatori, studiosi, chi è interessato al lavoro di Giancarlo, ma anche chi è interessato forse alla cultura di questi luoghi, di questo territorio e anche all'arte, perché no? Perché poi il lavoro di Giancarlo è connesso su due binari, quello sì del paese, ma se lo si guarda attentamente alla storia dell'arte.
Certo, a livello molto più ampio. È un bello spazio questo, eh? La cosa divertente, dicevi?
Che questo spazio, almeno queste prime due stanze, come se fossero divise
quelle
in
con
due.
La porta arancione, ispirata alla cultura giapponese.
È lo spazio diviso in due, ma è il mondo di Vitali diviso in due. Cioè quello che lui vive in diretta nei suoi primi anni,
la famiglia, gli amici.
Sì, ma dove lui scende in piazza. E al contrario, in questa seconda sala siamo in un luogo dove il paese rientra nella sua anima e per cui è riconsegnato attraverso il sogno del suo ricordo.
E la direzione del Museo Vitali è affidata a Chiara Gatti, storica dell'arte e curatrice. Che piacere incontrare Chiara Gatti qui al Museo Vitali, che sta per prendere vita perché aprirà proprio in questo periodo, in questi giorni. E a te la direzione del museo. Allora ti chiediamo, con quali progetti hai già in mente?
In realtà sì, non so se posso già anticiparli tutti, ma sicuramente c'è un'idea di collegare il museo a tutto il circuito del BAC. Per cui
attraverso... Il BAC che è?
Il Bellano Arte e Cultura, per cui è questo circuito culturale che parte, diciamo, dall'orrido di Bellano, che è la parte forse più famosa, il luogo turistico per eccellenza di Bellano, che però poi si sviluppa all'interno delle vie del centro e tocca diversi punti culturali, approdando al Museo Giancarlo Vitali.
Quindi il museo ha una funzione vitale da questo punto di vista, ho capito bene? Perché prima ce l'hai un po' illustrato.
Centrale, sicuramente sì, perché rappresenta sicuramente la storia di un grande maestro del luogo, di Bellano, che però è stato anche un grande maestro della pittura italiana dal secondo dopoguerra in avanti, e che però dirama, diciamo, le sue antenne in un territorio che è tutto quello della città e che verrà arricchito da un percorso di visita molto interessante, punteggiato da altre tappe, tra cui anche la chiesa di San Nicolao, che è una chiesa antica ora restituita a dei progetti di contemporaneo.
Qui saranno esposte in permanenza le opere di Giancarlo Vitali. Come collegherete le proposte di arte contemporanea o di altre artisti che inviterete qui?
Sì, sicuramente
qui, perché il progetto
lo faremo dialogare con altri maestri. Lui ha avuto tanti maestri ideali, da Rembrandt a Goya, da il Greco ai maestri del Novecento, e l'idea è quella di non tenerlo come un museo sicuramente fisso, di quelli che poi una volta che hai visitato non li visiti più,
basta,
ma chiaramente di farlo vivere attraverso dei dialoghi ideali con questi maestri, che sono stati i suoi maestri, ma che sono anche maestri assoluti della storia dell'arte, con degli incontri virtuosi, incontri ravvicinati.
Con artisti contemporanei?
Prevalentemente artisti collegati alla sua ricerca, per cui anche del passato. Adesso stiamo sognando un El Greco e un Sironi molto bello, che potrebbe essere abbinato alla sua madre che cuce, visto nell'iconografia tradizionale delle madri che cuciono.
Quindi
Boccioni,
devono avere dei Sironi, rimandi.
Devono avere dei rimandi filologici, diciamo, ma anche che facciano un po' sognare.
Dal punto di vista dell'allestimento, è stato affidato ai due architetti che sono poi i figli di Velasco Vitali, no? Ecco, vorrei che ci dicessi qualcosa, perché è un allestimento importante, mi sembra.
È un allestimento che ragiona per contrasto, per cui un allestimento molto coraggioso, fatto con queste grandi linee, con questa sorta di tappezzeria bianco e nera.
Forti.
Molto forte, con questi innesti di alluminio e anche di questi sottarchi arancioni. Per cui è un allestimento, direi, un po' lisergico, che in realtà funziona a contrasto, però ricrea anche un po' una sorta di ambientazione, un po' di casa, perché questi quadri sono ambientati in una sorta di casa che è la casa
poi
di Vitali. Poi
dà anche magari una ventata di contemporaneità, di freschezza, no?
Beh sì, ormai il White Cube è diventato fuori, ma insomma è diventato tradizionale e per cui l'allestimento invece che si poteva fare una volta coi colori oggi è avveniristico.
Bene, un allestimento avveniristico, come ci dice Chiara Gatti, ma molto particolare, sorprendente. E allora parliamo con i due giovani architetti, Oliviero, e poi sentiremo anche Rocco. Allora, due architetti.
Sì, Oliviero Vitali e Rocco Vitali.
Due fratelli che hanno lavorato per questo allestimento, che è una ventata di contemporaneità, no? In un museo come questo.
Ma si parla tanto in questi anni di unire la tradizione e l'innovazione. Qui abbiamo fatto un casino in realtà. Abbiamo mischiato più che tradizione e innovazione, abbiamo mischiato maestranze, abbiamo mischiato artisti, abbiamo appiattito un po' tutto a livello gerarchico e anche a livello allestitivo, quindi
facciamo capire agli ascoltatori, perché io l'ho visto, poi loro verranno a vedere, però voi avete fatto delle scelte molto nuove, innovative.
Sì.
No?
Partiamo dall'inizio, si tratta di una donazione di un corpo di opere dell'artista Giancarlo Vitali al comune di Bellano, che ha deciso di esporle all'interno di quattro sale espositive. Questa donazione ci ha confrontati subito con l'idea con la domanda come facciamo a esporre queste opere che appartengono e sono radicate in questo territorio.
Belle forti.
Sono molto forti, sono molto evocative, sono crude, ma anche felici, dipende dal periodo.
I girasoli infatti sono la felicità.
Girasoli sono la felicità, ma sono appassiti. Le carni sono, invece magari le carni che sono scuoiate e sono dipinti di macello, invece sono quasi glorificate dall'artista, per cui esiste questa ambiguità nelle opere, e l'ambiguità esiste anche nel progetto allestitivo.
Ecco, spiegami l'idea che vi ha guidato.
L'idea che ci ha guidato è fondamentalmente quella del contrasto. È sempre lavorare in contrasto con un artista che ha lavorato in contrasto con la storia dell'arte, per cui Giancarlo Vitali è un artista che non si può identificare in una corrente artistica. E la stessa cosa vale per l'allestimento, per cui l'idea è di donare un allestimento disorientante per chi non conosce Giancarlo Vitali.
Quindi si entra nella prima sala, grandi linee,
questa parete completamente astratta, perché è una parete in alluminio semiriflettente, per cui i quadri fluttuano, volano nello spazio e riflettono lo spettatore invece che la parete espositiva.
E poi c'è una porta con dell'arancione che ha un significato particolare.
Ha un significato perché l'arancione è il colore che rappresenta in tutto e per tutto la soglia stessa. Per cui la soia nella cultura giapponese è di colore arancione, i portali, i tori giapponesi, questi portali giganteschi che collegano il mondo mondano con il mondo divino, sono dello stesso arancione che abbiamo scelto per questo allestimento.
E poi si entra in una sala che è tutt'altro, cioè c'è proprio questa struttura circolare.
Sì, è questo dispositivo circolare che è un tavolo con 21 leggii di piccolo formato che ospitano appunto le opere di piccolo formato dell'artista, che sono un'infinità, quindi è stata fatta una cernita, una selezione di
queste
opere.
Perché questo circolo ha un significato?
Il significato di questo circolo è molto semplice e diretto, un piccolo atto politico, è la democratizzazione dell'arte e la democratizzazione di un artista che ha sempre rivendicato un'arte democratica.
Circolare vuol dire che
tutti quanti ne possono fruire allo stesso momento e che non è riferita al centro dell'opera, ma il centro dell'opera è uno spazio vuoto, tutte le opere sono all'esterno e da questo vuoto si irradiano verso le pareti dello spazio dove incontrano i visitatori.
E poi c'è l'ultima sala che ci dicevi, ispirata alle case marocchine, infatti è azzurra, le pareti sono azzurre intenso, no?
Questo azzurro intenso nasce appunto da questi dipinti delle carni di cui parlavamo prima, ed è di nuovo il contrasto più forte che potevamo dare, questo blu che, come spiegavo, in ambiente medico è l'esatto opposto del rosso, cioè il sangue si può riconoscere solo attraverso il blu. e quindi queste carni che hanno, questi dipinti di carni che hanno una presenza fortissima all'interno della sala, vengono ancora più lanciate all'interno dello spazio. Blu è un colore mediterraneo, è un colore che esiste anche con diverse sfaccettature all'interno del panorama architettonico tradizionale, che esiste anche sul lago, anche a Bellano, nelle ville lariane.
Allora, questo Museo Vitali, si trova a Palazzo Lorla, in via Alessandro Manzoni al 50, e si inserisce in un più ampio progetto, come dicevo prima, di valorizzazione del territorio di Bellano. E questo progetto si chiama BAC, Bellano Arte Cultura, e comprende l'orrido e la suggestiva Ca del Diavol, si chiama così. Poi c'è il Parco Lorla, e con il giardino, con le sculture, eccetera, e poi la chiesa di Santa Maria, la chiesa dei Santi Nazaro e Celso con i loro affreschi e le loro decorazioni, e poi c'è un posto che è davvero incantevole, che è San Nicolao Arte Contemporanea. È la ex chiesa che ha riaperto al pubblico a ottobre del 2024 come spazio espositivo e sede delle sculture in rame di Danilo Vitali. E allora lì entriamo e nello spazio vediamo fluttuare queste sculture, pesci, uccelli, e poi lo spazio è diviso nel piano terra e nella parte superiore. Lì troviamo civette, uccellini, insomma voglio dire che è abbastanza affascinante. Era la dimora degli umiliati, infatti in questa piccola ex chiesa sopra ci vivevano e sotto ci pregavano, insomma. E anche qui i giovani architetti sono intervenuti nell'allestimento rocco.
San Nicolao, arte contemporanea, è uno dei punti dell'itinerario che ci viene proposto a Bellano, e devo dire che è un posto meraviglioso perché è un luogo antico, no? Con degli affreschi del 1200, del 1300, bellissimi, però ci sono delle opere.
Sono delle opere di Danilo Vitali, e lo spazio è suddiviso in una mostra temporanea e una mostra permanente. Le opere di Danilo sono appunto parte della permanente.
Allora, Rocco e Oliviero sono i due giovani architetti che hanno pensato a questo allestimento, devo dire, bellissimo, perché avete fatto fluttuare le sue opere, che sono pesci, uccelli, nel vuoto, no? In questo spazio.
Sì, ti ringrazio. Abbiamo appunto pensato a questo spazio come a una sorta di acquario sospeso, dove le opere dell'artista volano nel cielo e sono, appunto, rappresentano la parte, la collezione permanente del museo, ma nello stesso tempo hanno un dialogo, uno stretto dialogo con il pian terreno e con la mostra temporanea.
Sì, perché c'è una scala a chiocciola che porta in uno spazio superiore.
Esattamente, quindi lo spazio è una chiesa che ha avuto col tempo tantissime stratigrafie, e una delle richieste della committenza era quella di poter dividere questo spazio in uno spazio temporaneo e in uno spazio di opere, di mostre permanenti, e la nostra idea è stata quella di tagliare con due solai triangolari lo spazio in modo tale che la luce possa comunque connettere lo spazio superiore e lo spazio inferiore, quindi questa divisione è stata fatta in altezza e non in pianta, in orizzontale, insomma.
Senti, prima mi dicevi che l'artista aveva pensato di sistemare le sue opere, che sono pesci, uccelli, uccellini, eccetera, su dei piedestali, cioè un allestimento tradizionale, diciamo. Voi invece avete avuto altre idee?
Sì, noi abbiamo fatto un intervento un po' più rock and roll, nel senso che abbiamo preso tutte le sue opere, che sono opere legate al mondo animale, principalmente
sono
acquatico.
Sculture, no?
Sono sculture in rame. Sono circa 150 pesci, uccelli, gufi,
sardine
esatto, animali che noi al posto che esporre con dei piedistalli classici, tradizionali, abbiamo deciso di appendere al soffitto, e quindi quando il visitatore si muove nello spazio, soprattutto in altezza, è immerso in un mondo acquatico,
ma fantastico anche, perché avete creato un'altra dimensione.
Sì, esattamente, è un'altra dimensione, e appunto i pesci al posto che nuotare nell'acqua nuotano nell'aria e hanno questo contatto con il piano terra, quindi ti volano sopra la testa.
E con l'antichità.
E con l'antichità, esatto.
Un viaggio trasversale dell'arte nel tempo.
Sì, c'è questo dialogo costante fra architettura contemporanea, architettura antica e anche arte contemporanea, arte antica all'interno di questo spazio costante, perché appunto ci sono degli affreschi del 1200-1300 che dialogano con la mostra contemporanea del 2025, e anche l'architettura di una chiesa che ha subito delle stratificazioni dal 1200-1300-1700 ha appunto questo intervento di architettonico finito e concluso nel 2024 con un solaio totalmente in metallo verniciato, che ha un materiale diverso rispetto all'architettura della chiesa, ma dei colori, delle cromie molto inserite, secondo me.
Insomma, sia al Museo Vitali che qui avete portato una ventata di contemporaneità
e di colore. Speriamo che questo appunto che sia.
Se volete sorprendervi, andate a Bellano. C'è il museo, poi ci sono gli altri siti che vi ho elencato. Il museo vi ricordo che è a Palazzo Lorla in via Manzoni al 50. Comunque, se volete informarvi bene, andate nel sito www.bacbellano.eu. Adesso ci occupiamo di un altro sito espositivo, un altro spazio espositivo che ha sempre fatto delle cose piuttosto interessanti e noi l'abbiamo sempre seguito, Earth Pulsazioni Culturali. Si trova a Vimmercate, in via Manina al 2, e domani pomeriggio, domenica, domani alle 18.30, inaugura la mostra Segno più Scrittura, due mostre di Fernanda Fedi e Gino Gini. La curatela è di Armando Fettolini e di Simona Bartolena, che ci parla di questi artisti.
Fernanda Fedi e Gino Gini sono veramente un pezzetto di storia dell'arte italiana e milanese nello specifico. Hanno fatto un lungo lavoro nella loro vita sul libro d'artista, sulla poesia visiva. Sono due artisti veramente anche molto impegnati nella diffusione culturale dagli anni 60-70, quando partecipavano ai collettivi d'arte. Insomma, sono un pezzettino di storia dell'arte italiana degli ultimi 50 anni. In questo caso arrivano con due mostre separate, due mostre ciascuna diciamo con una veramente un clima diverso, un mondo diverso, un'atmosfera diversa. Fernanda porta delle opere degli anni 80 sul segno scrittura, Gino invece porta una selezione di opere di periodi diversi, sia dell'ultimissimo periodo, quindi diciamo degli ultimi 20 anni, sia dei periodi precedenti, una piccola selezione nella nostra officina, che è diciamo la seconda sala dello Spazio Art, che racconta un po' il suo percorso. Entrambi, a mio avviso, hanno una particolarità, una peculiarità. Esplorano il mondo della relazione fra le arti visive e la parola, quindi siamo nel clima della poesia visiva.
Sì,
diciamo.
È la scrittura che li accomuna un po'.
La scrittura li accomuna, esatto, ma entrambi superano il tema della poesia visiva addentrandosi anche nella pittura. Fernanda proprio con una serie di opere molto pittoriche, in cui il segno si fa più che scrittura si fa segno pittorico in qualche modo, no? Quindi c'è un approccio quasi da calligramma, insomma, orientale, ma dal punto di vista proprio della gestualità del segno pittorico. Gino con un'opera invece, con una mostra più spinta sulla parola, intesa più da parola, da poesia visiva, lui è stato anche un po' uno dei fondatori della mail art, quindi usa tantissimo la parola, l'oggetto quotidiano, rivisto in termini di poesia visiva, ma anche lui con una connotazione che va più sicuramente sulla pittura. Quindi dire poesia visiva tutto sommato è anche inesatto nei loro confronti, si muovono in quel territorio ma in una maniera assolutamente individuale e unica e originale.
Ognuno col suo stile, con la sua sensibilità. Mi interessavano questi Atlanti del cielo di Gino Gini.
Sì, sono opere straordinarie, sono quelle che stanno proprio nello spazio officina, che è lo spazio delle nostre conferenze, e sono opere di una poesia incredibile, perché lui segue e mappa i cieli, quindi qualcosa che teoricamente non si può mappare, no? Che è molto difficile da arginare in confini, quindi segue le nuvole, le piume, insomma, gli oggetti volanti, no? Che stanno leggeri, esatto, del cielo, e li codifica con, poi in opere, li risolve in opere che sono composte da collage, da elementi anche linguistici, quindi c'è di nuovo il tema poetico, no? È come se lui cercasse la poesia nella pittura, mi viene da dire la pittura nella poesia in un certo senso, no? Quindi contamina sempre questi due mondi in maniera molto evidente.
Invece in Fernanda Fedi cosa vuol dire la parola nella sua arte è assente, trasfigurata in un segno enigmatico?
Sì, lei in realtà è come se scrivesse una sua scrittura, no? Sai, un elemento segnico, in qualche modo.
Dei segni?
Sì. Sì, a vederle le sue opere sembrano quasi dei rotoli orientali, lavora molto sulla carta, o anche sono quasi degli elementi quasi come se registrasse un movimento quasi da terremoto, no? Degli scismogrammi piuttosto che dei calligrammi orientali, ma in realtà questo zigzagare di segno, no? Queste sue parole non sono parole, come una sorta di visione sua personale di una scrittura che appartiene solo a lei. C'è tanto oriente, tanti haiku, diciamo, tanti riferimenti comunque al mondo della calligrafia orientale, ma risolta con una modalità molto personale, molto originale. Tra l'altro lei ha fatto questa scelta in mostra di lavorare solo sulle sue opere degli anni Ottanta, quindi è molto omogenea la sua parte di mostra, no? Molto installativa, potremmo dire, immersiva in questo suo modo di pensare, mentre la parte di Gino, che sta al piano di sopra, nell'ammezzato di art, ecco, Gino invece ha fatto una mostra più dinamica, più lieve da un certo punto di vista, con le parole che viaggiano proprio sulle pareti liberamente, e sono due climi diversissimi, e anche per questo ci è piaciuto avvicinare due artisti che lavorano da sempre l'uno accanto all'altro, ma con due mondi che sono in realtà molto
autonomi. Infatti mi hai un po' anticipato perché... Oh, grazie a Simona Bartolena che con Armando Fettolini ha curato questa mostra Segno più scrittura di Fernanda Fedi e Gino Gini. Verrà inaugurata domani alle 18:30 allo spazio Earth di Vimercate in via Manin al 12. L'ingresso è libero e poi si può visitare fino a metà giugno. Uno spazio molto bello che si chiama appunto Belvedere ed è in alto all'ultimo piano della Reggia di Monza. È un bellissimo spazio che ospita una mostra intitolata Sound Letter, una finestra punteggiata di gocce di pioggia, è il titolo. Sound Letter è un fotografo e pittore americano i suoi primi lavori negli anni 40 e 50 furono un importante contributo a quella che poi venne definita un po' come la scuola di fotografia di New York. Ha collaborato con Robert Frank, con Diana Arbus, però lui aveva anche un grande interesse per la pittura, si è avvicinato all'espressionismo astratto. È nato nel 1923 a Pittsburgh ed è scomparso nel 2013. Allora, di questa mostra noi sentiamo le impressioni di uno storico e critico della fotografia, anche curatore e anche nostro collaboratore, Roberto Mutti.
È un grande fotografo che è sicuramente conosciuto a livello internazionale, molto meno in Italia, e questo bene, vuol dire che si propongono delle mostre più originali, non dei soliti autori, insomma, per rimanere nella polemica che c'è in questi tempi intorno alle mostre. Ed è una mostra molto, molto importante, secondo me, perché racconta la storia di un fotografo che è stato anche un grande pittore. Uh-huh. E Anne Morin, che ha curato questa mostra, che è realizzata da Vertigo Sindrome, è una curatrice molto, molto intelligente, molto, molto colta e molto originale, perché ha accostato le fotografie in bianco e nero, i dipinti, le fotografie a colore e le fotografie su cui l'autore dipingeva, però non dividendola in sezioni rigide, no? Che sarebbe stato un compitino in qualche modo, ma accostandole fra di loro in modo da creare delle curiosità, delle dinamiche, un modo curioso di rapportarsi con la realtà, e mettendo in luce un aspetto molto importante. Lui aveva studiato come il padre da rabbino e poi si è allontanato da questo tipo di cultura, che è una cultura che nell'aspetto più ortodosso del giudaismo, non nell'altro, non prevede le immagini.
Sai che mi fai venire in mente la storia di Van Gogh? E anche lui voleva fare il pastore, aveva studiato la Bibbia.
Sì, poi si è allontanato in un modo brusco, diciamo, Van Gogh, mentre in lui è stata una ferita molto forte che gli ha inferto il padre, ma l'ha aiutato in realtà la madre. Sappiamo che nel giudaismo il giudaismo si trasmette per parte di madre. La madre invece gli ha regalato la prima macchina fotografica e l'ha spinto. Uh-huh. E quindi è stata una cosa anche interessante da questo punto di vista. Ma ovviamente il punto di vista più interessante è quello della suo scrutare il mondo, e l'ha fatto in un bianco e nero prodigioso e nel colore, che allora veniva usato nella moda. Lui ha lavorato molto per la moda prima di allontanarsi, perché gli davano troppe rigidità, lui non era un tipo rigido, ma il colore prima di Ariston non era considerato nelle mostre, era considerato amatoriale. Invece lui faceva delle foto a colori molto belle, anche se devo dire che poi le foto in bianco e nero sono altrettanto interessanti, ecco, c'è questo. Questa è una mostra molto bella perché è un labirinto, ci si muove, si guarda,
sì,
ci si interroga.
Mi interessava sapere che tipo di lavoro lui fa. Perché
allora,
lui, essendo stato un pittore vicino anche all'espressionismo astratto, eccetera, questa cosa l'ha influenzato nelle fotografie? E poi che tipo di ricerca ha fatto lui?
Allora, lui ha fatto una ricerca che non è classificabile, non è da nessuna parte, anche se lui da Pittsburgh si è trasferito a 23 anni a New York, quindi è newyorkese a questo, però non appartiene alla scuola di New York. Lui è un fotografo che, e non è neanche uno street photographer, come dicono quelli che sono superficiali, è un fotografo che però va in giro per la strada a cercare spunti, a cercare elementi, e lo fa addirittura spesso con il teleobiettivo, senza avvicinarsi troppo, e riprende persone che passano, squarci di vita, automobili. C'è un'immagine, per esempio, in cui si intravede l'automobile attraverso una finestra che è colorata, e hai l'impressione di essere dentro un dipinto. Allora, la pittura, i suoi soggetti spesso sono senza titolo, e questo è singolare, no? Però sono elementi che lui trova per strada, prende la macchina, va in giro per New York e coglie una persona che passa, un momento del traffico, non c'è un vero e proprio soggetto, è una serie di elementi, di spunti molto suggestivi.
Senti, e come fotografo è più convincente sotto questo profilo o come fotografo di moda?
Ma dunque, allora, come fotografo di moda è bravo e usa il colore, ovviamente, però lo faceva per vivere, un po' come Man Ray, ecco, se guardiamo le foto di moda di Man Ray sono molto belle, ma non sono le prime che ti vengono in mente. Lo si faceva per vivere e quindi sono ben fatte, ma non così suggestive, perché la ragione per cui Molla Harper Bazaar, non riviste qualsiasi, è che gli imponevano di fare certe cose, no? E allora lui già non aveva accettato le imposizioni del padre, figurati se accettava le imposizioni dell'art director di Harper Bazaar. E quindi sono sicuramente meno interessanti delle altre, perché sono un po' a comando. Lui era uno spirito libero e quindi a comando le faceva, ma non sono le principali, quelle che colpiscono di più. Allora, io credo che sia una mostra assolutamente da visitare, lo dico con molta convinzione, non lo dico sempre, ma credo che sarebbe molto bello fare con una visita guidata. È un suggerimento, perché allora significa che ci si mette intorno e di fronte a una foto ci si mette, non la guardi e te ne vai via, ma si mette a parlare. Le cose che funzionano di più sono quando le fotografie ti inducono alla discussione.
Niente di più vero. Allora ci dà un'idea, Roberto Mutti, Soundlighter, una finestra punteggiata di gocce di pioggia a Belvedere della Regia di Monza. Sono 126 fotografie in bianco e nero, 40 fotografie a colori e 42 dipinti e materiali d'archivio. È un bel po' di roba, insomma. E poi dopo Roberto, che abbiamo appena sentito, lo ritroveremo martedì 6 maggio, perché, come vi dicevo in apertura di puntata, abbonate e abbonati nuovi e non, abbiamo un appuntamento alla Fabbrica del Vapore per non dimenticare Claudio Varalli e Giannino Zibecchi, uccisi 50 anni fa. Documenti, incontri e una mostra fotografica sulle lotte degli anni 70. E la visitiamo con uno dei fotografi più amati e più stimati, che è Uliano Lucas, e Roberto Mutti, che avete appena sentito parlarci di Soundlighter. Allora, l'appuntamento è per martedì 6 maggio alle ore 18, la Fabbrica del Vapore, lo spazio di Studio Azzurro, e però mi raccomando, dovete prenotarvi. prenotazioni@radiopopolare.it. Fatelo, perché sapete che solitamente, insomma, prendiamo una trentina di persone, non possiamo prenderne di più, eh? I Girasoli termina qui, un caro saluto da Tiziana Ricci, vi ricordo che... no, non vi ricordo niente, perché settimana prossima è una settimana speciale, dovete mettere mano al portafoglio, perché Radio Popolare ha bisogno di voi. Ci sentiamo prossimamente, ciao a tutte e a tutti.